Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Bentrovati ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce giornale. Una boccata d'ossigeno, anche se non basterà per i comuni bresciani. Dal governo sono in arrivo 8,6 milioni di euro di ristori contro il caro bollette, una cifra che raddoppia quella già stanziata con le prime due tranche, e denaro è stato riservato anche alla provincia di Brescia. Gli aiuti serviranno per evitare il taglio dei servizi o gli aumenti delle tariffe. Il fondo per gli enti locali era già stato finanziato a maggio con 250 milioni, 200 per i comuni e 50 per le province, e a luglio con altri 150 milioni ai comuni e 20 alle province. Ora arriverà la terza tranche, il governo sta lavorando ad una quarta. Nella bozza del decreto legge aiuti ter si stabilisce che saranno destinati altri 160 milioni in favore dei comuni e altri 40 per le province. In particolare per questa volta il Broletto ha ottenuto 1,5 milioni dopo aver ottenuto 2,2 milioni con le prime due tranche. Poi i comuni che hanno ottenuto dei fondi, in particolare in base alla popolazione, dunque i comuni più popolosi superano anche i 100.000 euro, quelli più piccoli si devono accontentare di cifre ben più basse. L'esempio di Paisco Loveno con 2.600 euro, mentre Darfo Boario Terme ne riceverà 88.000. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 43enne bergamasco, già noto alle forze dell'ordine, che in stato di alterazione psicofisica è raggiunto in ambulanza all'ospedale di Iseo venerdì pomeriggio. L'uomo ha però sferrato calci e pugni all'equipaggio dell'ambulanza che lo ha soccorso, poi ai medici che lo hanno accolto in pronto. L'uomo si rifiutava di sottoporsi alle analisi e di farsi visitare. Un equipaggio del radiomobile di Chiari, non senza fatica, lo ha bloccato. L'arresto dell'uomo è stato confermato nel processo per direttissimo. Il giudice non ha disposto misure. Risale a giugno un altro episodio di violenza all'interno dello stesso ospedale, benché di diverso tipo. Un turista tedesco di 51 anni di notte aveva fatto irruzione totalmente ubriaco nel reparto chiuso di ostetricia e ginecologia, distruggendo varie apparecchiature, causando danni economici per circa 15.000 euro. La quarta adunata sezionale degli Alpini di Valle Camonica è stata nel segno dell'amicizia e del ritrovarsi. Questo è stato soprattutto nella giornata di domenica, con la sfilata, uno dei momenti più seguiti dalle penne nere e dalla popolazione. Per le vie del paese di Capo di Ponte, tanti gagliardetti, bandiere e tanti cappelli alpini. Il presidente della sezione Camuna, Ciro Ballardini, ha fatto gli onori di casa insieme ad Andrea Ghetti, sindaco di Capo di Ponte. Anche la comunità montana è intervenuta, con il presidente Sandro Bonomelli e poi tanti altri sindaci della valle che sono intervenuti per la manifestazione, che ha sigillato 3 giorni intensi. Un momento molto atteso, questa quarta adunata. La 3 giorni alpini era iniziata venerdì con la mostra alla Città della Cultura, che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria, quindi il concerto venerdì sera alla Pieve del coro Voci dalla Rocca, sabato altri momenti di riflessione ma anche di svago, come con il triangolare di calcio delle sezioni bresciane al campo sportivo di Pescarzo, quindi la messa alla Pieve di San Siro e l'omaggio alla memoria del tenente Giacomo Pasinetti e del capitano Giovanni Battista Belotti, seguita domenica mattina dall'omaggio al cimitero di Capo di Ponte a Santo De Paoli, che per tanto tempo è stato presidente della sezione Camuna e segretario. Ciro Ballardini ha ricordato che la sfilata si è tenuta in occasione della quarta adunata, che ha festeggiato anche il 150° della nascita del Corpo degli Alpini. Un mese e mezzo fa circa l'alluvione di Niardo e Braone, 10 giorni fa la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato di Emergenza nei territori di Niardo, Braone e Ceto, ma al momento il documento non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale né è stato comunicato alle amministrazioni quanto spetta a ciascun comune dei 3.250.000 euro assegnati dal Fondo per le Emergenze Nazionali. I cittadini, soprattutto gli imprenditori che hanno visto distrutta la loro attività e chi non ha più una casa, appreso del riconoscimento statale, hanno subito chiesto dettagli ai municipi che però, dopo la notizia della delibera, non hanno più avuto informazioni circa le tempistiche, le procedure e l'effettivo stanziamento di cui disporranno ciascuno. Ecco perché il sindaco di Niardo, Carlo Sacristani, ha steso una lettera indirizzata al presidente Draghi, al capo dipartimento della Protezione Civile Curcio, all'assessore regionale al territorio Foroni, oltre che all'UTR di Brescia, per avere informazioni in particolare su come si procederà con la quantificazione dei danni alle infrastrutture. Il comune di Niardo si è poi rivolto con un'altra lettera, sempre nello stesso giorno, a Ferrovie Nord e all'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Claudia Maria Terzi. La società ha avviato infatti dei lavori di ripristino della linea ferroviaria interrotta, ma il sindaco suggerisce che tali lavori sui binari danneggiati dall'alluvione debbano essere attuati dopo aver valutato l'incremento della sezione idraulica dei torrenti Recobello in corrispondenza dell'interferenza con la linea ferroviaria. Sacristani ritiene infatti, e lo riporta anche nella lettera, che l'allargamento dell'alveo di entrambi i corsi d'acqua sia un intervento prioritario che in questo momento è più facilmente valutabile e realizzabile piuttosto che essere preso in esame dopo il ripristino della linea, la cui conformazione stessa ha determinato i problemi di esondazione. Nel punto più critico a Niardo, Ferrovie Nord ha quasi completamente rimosso le rotaie. Il via ai lavori anche sulla ferrovia è visto in modo positivo dai niardesi e dai comuni come ulteriore segnale di ritorno alla normalità, ma sarebbe un inutile dispendio di risorse, tempo ed energia a ripristinare la linea senza tener conto di ciò che si trova attorno alle rotaie. Sabato si è tenuto l'ultimo appuntamento del Festival Sciomano 2022. Alberto Patrucco con il suo spettacolo Contrattempi Moderni ha coinvolto il pubblico in risate e canzoni nella particolare location di Piazza Franca Ghitti nel centro storico di Gianico, comune che per la prima volta nella storia ventennale del festival ha ospitato quest'anno uno spettacolo. Gianico prosegue la collaborazione con il festival diretto da Nini Giacomelli grazie alla mostra Pitoon, i pitoti in cartoon, inaugurata il 17 settembre, aperta anche domenica e nel prossimo fine settimana dalle 18 alle 21 con la possibilità di visita mattutina da parte delle scolaresche, un angolo storico del paese in cui fumetti, canzoni e cartoon raccontano le incisioni rupestri della Valle Camonica. La stessa mostra che era stata allestita e presentata a Procida, capitale della cultura 2022, nel maggio scorso. Dopo Natale una delegazione proveniente da Procida arriverà a Edolo per il passaggio di testimone con Brescia e Bergamo, che saranno capitali della cultura 2023, e anche in questa occasione sarà possibile visitare la stessa mostra. Il festival nel frattempo proseguirà con altri eventi collaterali come il Buon Compleanno Festival, programmato per il 1 ottobre alle 20.45 a Breno nel cortile del Bus del Jazz, con racconti e ricordi della vita del vicolo del mulino di un tempo. Ultima gara della stagione nel triathlon internazionale paralimpico per Giuseppe Romele, atleta di Pisogne della Polisportiva Disabili di Valle Camonica. Ancora un ottimo secondo posto per lui alle spalle dell'altro atleta italiano Giovanni Achenza. Romele è stato penalizzato dall'annullamento della gara di nuoto per il mare molto mosso, quindi ha disputato solo le tappe in linea su carrozzina e su land bike, disputando un duathlon invece che un triathlon. Il Breno ce la mette tutta per buttarsi alle spalle la sconfitta della scorsa giornata contro la Varesina e Altasara pareggia contro il Sona. Il Granata sono stati in vantaggio nel primo tempo grazie al mancino di Mondini. Nella ripresa gli ospiti ribaltano la situazione, nel giro di pochi minuti mettono a segno due reti al 39esimo del secondo tempo. Il Breno ha però a disposizione un rigore, lo tira con Falonieri che segna e sigilla così il pareggio col 2-2 definitivo per la squadra di Soave. Un altro punticino che lo posiziona al 16esimo posto in classifica con 2 punti in 3 giornate. Ancora calcio, il Darfo in eccellenza pareggia al comunale contro il Carpe Nedolo, una partita giocata che ha portato i padroni di casa a rimanere in 10 dopo l'espulsione nel secondo tempo di Randazzo, ma nonostante ciò a riprendere due volte la squadra ospite con Fenotti e Flaccadori. 5 punti in classifica per i nero-verdi dopo il risultato di 2-2. In prima categoria, nella trasferta aerobica contro la Torre, il Piancamuno centra il primo punto stagionale con un pareggio di 1-1 grazie all'intervento nella ripresa di Manzoni. Le danesine da spettacolo sul campo del Franciacorta e Erbusco, la prima gara in trasferta del campionato di seconda categoria per i Camuni. I ragazzi di Peressoli partono forte e tra il nono e il 41esimo mettono a segno 4 gol. Non bastasse, nella ripresa ne realizzano altri 2, risultato finale di 2-6 e vetta della classifica per le danesine. Sempre in seconda categoria, trasferta amara per il Bienno, allenato da Trovadini, che sul campo dell'US Sarnico esce sconfitto di misura con un gol allo scadere. Terza categoria, pareggio 1-1 tra Uso United e Artogne, mentre la Nuova Camunia era a riposo. La viabilità fino al 30 settembre a Ceregolo tutti i giorni dalle 8 alle 17, fine settimana esclusi, divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada comunale della Dardella dal piazzale Enel alla Casa di Paglia per posa del cavidotto. Rimane in vigore a Vezza d'Oglio fino alla fine del mese di settembre il divieto di transito e sosta in piazza 4 Luglio, via dei Federici, via Roma, nei fine settimana dalle 9 alle 18. A Sale Marasino fino a fine lavori di sistemazione della pavimentazione è interrotto il tratto di strada di via Mazzini, compreso tra Piazza Marinai d'Italia e l'ingresso del Palazzo Municipale, possibilità di raggiungere la stazione solo a piedi. La statale 42 in Alta Valle Camonica è interessata da lavori di realizzazione della rotatoria all'ingresso di Incudine dal chilometro 123-650 al chilometro 123-900, semaforo con senso unico alternato fino a dicembre. Le previsioni del tempo per lunedì: cielo poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e temperature in lieve aumento, minime attorno a 15 gradi, massime fino a 24, zero termico tra 2500 e 2800 metri, venti moderati. Per i necrologi, a Marone lunedì funerali di Giovanna Cristini, vedova Tosoni di 97 anni, alle 15 nella parrocchiale partendo dalla sala funeraria di Sale Marasino alle 14.50. A Iseo i funerali di Marianna Hedea in Longoni di 48 anni, alle 15 nella parrocchiale partendo dalla sala funeraria Ninfea di Iseo un quarto d'ora prima. Nella parrocchiale di Cerveno alle 14.30 i funerali di Valentino e Domenico Rebuffoni di 75 anni. Oggi 19 settembre è San Gennaro, si festeggiano inoltre Sant'Alfonso, Sant'Emilia Maria Guglielma, San Giovanni di Spoleto, Santi Costantino e compagni e San Teodoro di Verona Vescovo. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per averci seguito, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.